Ma a me questo libro ha ricordato a tratti il battesimo, e me lo ha ricordato sia perché gli elementi attraverso i quali avviene sono l'acqua, la veste e l'olio, e anche per il discorso dei 7 giorni che i sacerdoti devono tenere l'abito, che mi ha ricordato un po' l'uso antico, insomma, dei battezzati la notte di Pasqua, di tenere l'abito bianco per i 7 giorni della settimana di Pasqua. E in particolare mi colpiva questa cosa dei 7 giorni, sulla quale non avevo mai riflettuto, un po' perché appunto mi ricordava la creazione, quindi come se ci fosse una forma appunto, di creazione di questi sacerdoti. E poi appunto mi colpiva proprio anche in relazione a noi e al fatto che, come tante volte poi ci diciamo, insomma, il battesimo è un sacramento che sì, avviene quel giorno, ma che poi cresce, va fatto crescere, è un seme che viene. Quindi questi 7 giorni a me hanno ricordato questo tempo, che è anche quello presente, nel quale questo sacramento così
incuriosito questa particolarità delle mani di Aaron e dei suoi figli, l'espressione del versetto 9: darai l'investitura ad Aaron, riempirai le sue mani, siamo un'espressione tecnica, diciamo, per di questa investitura, e poi devono posare le mani sulla testa del giovenco e poi degli agnelli, prima che vengano immolati. Versetto, per esempio, 10. E poi, quando hanno finito, diciamo, prenderai tutto, metterai tutto sulle palme di Aaron e sulle palme dei suoi figli, e farai compiere le tue elevazioni, versetto 24, e poi riprenderai ogni cosa dalle loro mani e le farai bruciare sull'altare. Insomma, quindi c'è proprio questo passaggio, sembra che si passa attraverso le loro mani, eccola. Sia forse i peccati loro da posare sugli agneti, e poi anche queste offerte che vengono agitate, elevate, sventolate in qualche modo, nell'aspetto anche pratico, liturgico, nel loro compito attivo. Che poi diventerà sempre più proprio, ecco, dei sacerdoti che si occuperanno dei sacrifici nel tempio. Ecco, quindi mani che sono quelle.
Versetto 1: osserverai questo rito per consacrarli al mio sacerdozio. Si presenta letteralmente nel testo originale: è questa la parola che farai per loro, per consacrarli ad essere sacerdoti per me. E questa parola viene inteso nell'esegesi rabbinica in riferimento al fatto che durante diversi esili, in varie epoche, gli ebrei non potranno esercitare il culto, presentare i sacrifici al Tempio di Gerusalemme, e quindi dovranno fare ricorso alla parola soltanto come forma di culto e come elemento essenziale di sacrificio per la purificazione del peccato. L'elemento del peccato oggi viene visto dagli esegeti ebrei nella presenza, sempre al versetto 1, di un giovenco e due arieti senza difetto. Il giovenco in relazione al gran sacerdote, quindi ad Aronne, e i due arieti servono per i due figli che sopravviveranno, quindi non quei due che moriranno, la cui morte è già prevista da Dio, ma in quelli che rimarranno in vita. Il loro peccato è principalmente quello di Aronne, indicato dal giovenco, per la parte che ha avuto nella costruzione del vitello d'oro. E i due arieti invece sono dedicati ai due figli che sopravviveranno per i peccati in cui potranno incorrere anche durante l'esercizio del culto. Questo fa capire che il giovenco e i due arieti sono appunto sacrifici per il peccato, cioè servono per espiare i peccati commessi, ed è questo il motivo per cui al versetto 10 farai poi avvicinare il giovenco davanti alla tenda del convegno. Aaron e i suoi figli poseranno le mani sulla sua testa. Immolerai il giovenco davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno, cioè le mani appoggiate sul capo del giovenco indicano la richiesta di perdono da parte di Aaron e dei suoi figli per i peccati commessi. Un altro punto molto suggestivo è quello che si trova al versetto 6, al momento della vestizione di Aronne, che naturalmente è diversa dalla vestizione dei suoi figli, perché è lui quello che poi verrà chiamato il sommo sacerdote, e gli porrai sul capo il turbante. E fisserai il diadema sacro sopra il turbante. Ora, il diadema sacro, di cui si parla qui nella traduzione italiana, in realtà traduce un'espressione che è diversa da quella che abbiamo trovato nel capitolo precedente, quando si parlava del diadema. Questo diadema di cui si parla oggi andrebbe tradotto piuttosto corona, e fisserai la corona sacra o la sacra corona sopra il turbante. Questo è un elemento che a noi, magari occidentali, ricorda il re con la corona. Diventa molto importante perché sembra che i re in Israele, a partire da Saul e poi da Davide, in realtà non avessero la corona in testa. La corona era un uso di altri popoli, e quindi la corona ce l'ha il sacerdote, il gran sacerdote. Questo significa che il potere civile in realtà è nelle mani di colui che detiene il potere religioso, è una vera corona. E invece il re deve farsi una copia della Torah manoscritta da lui, e quello è il segnale che è il re, cioè il rappresentante del popolo, deve girare sempre, anziché con la corona, con la Torah sotto braccio, e leggerla tutti i giorni del suo regno. Poi vorrei dire una parola relativa al ricco descritto nel versetto 27, quando si parla di elevazione, il termine indica un movimento che il sacerdote compie, naturalmente qui lo compie Mosè perché è lui che dà l'inizio al culto e lo compie in relazione a quello che poi dovrà fare Aronne e i suoi figli. Allora questo rito di elevazione sarebbe come un movimento, in questo caso del petto dell'ariete, che riguarda i punti cardinali, quindi viene elevato dall'alto in basso e in avanti e indietro per indicare l'universalità del rito di espiazione, questa è l'idea. E viene messa anche in relazione agli spiriti del male, alle diverse forze occulte del male, che sono esorcizzate, sono allontanate da questo movimento che a partire dal Santo dei Santi si estende nel mondo intero. Invece l'innalzamento è una vera elevazione dell'offerta dal basso verso l'alto. Mi sembra che il Vangelo di oggi ci indichi forse una diciamo attualizzazione per noi di tutta questa materia puntuale che stiamo incontrando nel libro dell'Esodo, quando Gesù convoca i dodici e dà loro potenza e sovranità su tutti i demoni e di guarire le malattie e li manda a proclamare il regno di Dio e a curare. E poi dice che loro escono, partono in ogni villaggio, evangelizzando e curando ovunque. Per questa, diciamo, missione affidata da Gesù ai dodici, forse è, diciamo, lo stadio finale di tutte queste preparazioni e ritualità dei sacerdoti e del culto dell'Antico Testamento. Naturalmente l'esito è molto diverso, perché anziché avere cura, diciamo, di riti, di operazioni che riguardano poi la perfezione individuale, personale e anche di tutto il popolo ebraico davanti a Dio nel culto, c'è un'estensione geografica nella direzione dell'universalità. Si vuole dire che in sostanza, se annunciamo il regno e ci curiamo delle persone, facciamo poi quello che è implicito nel culto sacerdotale dell'Antico Testamento.